Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per avere subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercare i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedrete se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore.
Gloria a te.
Questo testo del Vangelo di Luca è forse uno dei testi del Vangelo che nessuno mai ha capito, onestamente. Allora, se prendete tutti i commenti che stanno al Vangelo di Luca, leggendo questa storia di Pilato che ha ammazzato quelle persone nella torre di Siloe che è caduta, i commentatori dicono: la torre di Siloe non si sa proprio niente, questo fatto non si è mai conosciuto. Quindi il Vangelo cita una situazione che non si è mai conosciuto, non si sa qual è questa torre, non si sa come è caduta, non si sa proprio niente. È uno. Per quanto riguarda il fatto che Pilato ha mescolato il sangue, cioè la frase scritta in una maniera tale che non si capisce nemmeno chi fa il sacrificio, chi viene buttato in questo sacrificio, cioè in pratica è estremamente incoerente questo racconto, non solo, ma è un racconto che costa sparato qua in mezzo, e allora viene fuori solo la morale: se non vi convertite passerete uguali, morirete peggiorate sotto le torri, verrà il terremoto, sarete schiacciati sotto le case, e che posso dire, qualcuno vi ammazzerà, eccetera. E capirete che sarà una cosa deprimente, proprio, non è il Vangelo questo, il Vangelo è una buona notizia. Quindi questo testo sicuramente, ne sono proprio tranquillamente certo, se è letto così, non è il nostro Vangelo. Allora uno deve mettersi qua a cercarlo per bene, e anche perché c'è poi alla fine della parabola, ma che significa questo fatto della pianta? E uno si domanda: ma questo padrone del giardino se la vive con la pianta o se la vive con la pianta? La povera pianta che colpa ne viene se non riesce a fare niente? Ci avete mai pensato? O forse il racconto si rivolge proprio a colui che la sta coltivando e quindi a lui si dirige il discorso? Ebbene, io ho cercato proprio di capire, ho 40 anni che cerco di capire questa parabola, che non è facile, perché ho detto, tutti i testi che andate a consultare fanno un sacco di chiacchiere, ma alla fine non vi vanno a spiegare che vuol significare questo testo, che pure è molto importante, vedete? Perché questo testo conclude un grosso discorso di Gesù Cristo, nel quale egli sta mettendo il problema del rapporto fra eletti e gente, in parole povere, il rapporto fra me come eletto del Signore e io e voi, come dobbiamo stare insieme? Che cosa devo fare io? Che cosa dovete fare voi? Come ci possiamo mettere insieme? E allora, rimetto in questa ottica, il discorso cambia completamente. Perché il discorso è cosa vuol dire? Noi pensiamo sempre di riunirci in base a qualche cosa. Gli uomini della terra pensano che l'unità si attua attraverso le leggi, attraverso il potere. Per esempio, abbiamo fatto il risorgimento d'Italia, abbiamo fatto l'unità d'Italia, abbiamo unito il meridione con il settentrione, abbiamo unito i napoletani con i genovesi, e ancora oggi stiamo a discutere se siamo uniti o no, se la Lega Lombarda, se stava la Lega del Milionario, se sta il movimento separatista siciliano. Vedete, allora dice il testo di questo Vangelo, dice Pilato, che si rappresentava l'impero romano, ha messo insieme i Galilei, che sono i gentili, e i Giudei, che sono i Galilei, e li ha legati insieme, li ha mescolati insieme, non tanto ha mescolato il sangue, perché la parola il sangue ebraistica, anche la razza come noi lo usiamo in italiano, il nostro sangue, questo è del mio sangue, non significa della mia, del mio liquido nelle vene, ma della mia razza. Quindi se Pilato ha unito queste due persone, ma voi credete che si mantengano unite insieme? No, sono schiacciati da questa unità, muoiono in questa unità, ecco, muoiono. Voi credete che stanno uniti e invece non sono uniti, così come in Italia, molti credono che siamo un solo popolo, e in realtà litighiamo continuamente con i terrori, i correttori e tutto quel che serve, diremo. Allora vedete che la prima risposta alla prima affermazione che fa Gesù Cristo, avete visto? L'impero romano a cercare di unirvi, ma vi pesa addosso, siete schiacciati, morite in questa realtà. Andiamo dall'altro lato, dice, la torre di Siloe. Siloe che cos'è? È una fontana, è una fonte, è una specie di, diciamo, di piscina, dove nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù cura un cieco, dice vatti a sciacquare nell'acqua di Siloe. Ma è una cosa credibile, potevo sciacquare uno a casa sotto, a casa mamma. No, perché Siloe rappresenta la Sacra Scrittura, la rivelazione di Dio, che è nelle mani degli eletti. E quindi praticamente Gesù, quando apre gli occhi al cielo, gli dice, oh, capi veramente il mondo come fa, e vatti a studiare un po' la mia parola, vatti a studiare un po' la Bibbia, vatti a studiare la rivelazione, vai a Siloe e sciacquati gli occhi con le mie parole. Allora Siloe che cos'è? Una torre, nel senso una torre piena di tutte parole, tutte costruzioni, di commenti alla scrittura, tutto questo. E dice Gesù Cristo, voi credete che trovate unità nella torre di Siloe? State attenti, quello che cade addosso vi schiaccia tutte e due. Allora ecco le 18 persone, che non sono 18, sono 10 e 8. 10 rappresentatori, i 10 popoli della terra. E 8 rappresentano gli eletti, che sono le 8 persone che Noè fece passare durante il diluvio di Salomone. Quindi vi credete di essere uniti perché state nella parrocchia di dello Spirito Santo, nella diocesi di Avessa, e vi state insieme il prete e il dottore. State attenti, e tutto questo vi cade addosso. Perché non è questa la verità di Gesù Cristo. Ma ve lo dico io come vi metto a posto, in un modo diverso. E questo modo diverso è se voi vi convertite a me. E non dice di come se non morite, se no vi siete morti, questa è una malinconia, non c'è stato in questo Vangelo. Dice, io vi dico una maniera nuova, ma rivolgetevi a me, perché io sono colui che vi metto insieme, sono colui che vi posso unire veramente. E come succederà questo? Succede, ecco come viene la parabola. Dice, guarda, io vi ho piantato una bella vigna nella mia vigna, questa qua, vi ho piantato questa, la dolce, la succhezza, il greco, il fico, la ficaia, è considerato un frutto dolcissimo ed è l'immagine della Sacra Scrittura. Io vi ho messo un punto dove vi potete unire, e questo punto, questa scrittura, questa mia rivelazione, l'ho messa in mano a un contadino, il quale dovrebbe curare questa cosa. E chi ha fatto questo contadino? Si è strafischiato e la pianta, poveretta, sta là e non riesce a andare sotto. Infatti quando il contadino si piglia paura e dice, ma io aspetta, amore, gli zappo intorno, e perché non hai zappato per 3 anni? Ora ci metto intorno, dice, il concime, no? La frase è molto più profonda. Ora faccio accostare il letame della terra a questa pianta. E il mondo era considerato illetale rispetto alla parola di Dio. Ci metto loro vicino. Cioè, invito voi a venire a imparare la Sacra Scrittura. Invito voi a dire, mettetevi intorno all'albero della verità e cerchiamo di capirlo un po' insieme. Aspetta un anno, dice allora, questo eletto che si è convertito, e vedrai che non sotto, e troverai i frutti sopra la pianta. Ecco, vedete, il discorso è molto più serio. Parliamoci di casa. Ed è un discorso che riguarda tutti quanti noi, perché noi continuiamo nella nostra esistenza a credere che facciamo l'unità creando le leggi, creando le strutture sociali, tutto benissimo, per carità, ma non danno la forza di leggi. Poi ci pensiamo addosso e quindi improvvisamente diciamo, lo Stato ci grava, ma il Comune ci fa questo, la gente ci dà addosso. Perché? Perché in realtà non ho la forza. l'umanità, di trovare la comunione, di trovare l'unità. E quindi le strutture che noi costruiamo finiscono con l'essere prigione, col comprimerci, con schiacciarci, con farci morire nella nostra libertà. Ugualmente è l'ambito della Chiesa, che è l'ambito della Chiesa, se io mi copro di diritto canonico, di regole, di questo, io pure mi sto uccidendo. E io non lavoro invece a studiare la Sacra Scrittura, a studiare la verità di Dio, a studiare le parole di Dio e a cercare di portarle a voi e di portare voi verso di loro. Ecco, allora il discorso diventa molto concreto e diventa qualcosa che attacca me, perché mi costringe a sentirvi, perché mi dice: o tu zappi intorno o tu fai accostare la gente alla Scrittura, o io mi taglio tutto. E interessa molto se non vi accostate a tutto questo e se non accettate anche di morire nella realtà dello Stato, nella realtà della Chiesa, ma credete in Gesù Cristo e vi accostate a Lui, forse la situazione ufficialmente non cambierà, forse vi sentirete schiacciati sempre dallo Stato come dalla Chiesa, però avrete trovato la via della verità, perché starete insieme con il Cristo. Perciò il Cristo si presenta a noi su Apollo giovedì: mi avete schiacciato, ma sono vittorioso, perché io risorgo. E allora ecco che la proposta di questa Quaresima è molto semplice: provate a risorgere dentro di voi, non abbiate paura di essere schiacciati dallo Stato, dalla Chiesa, non abbiate paura di tutte le limitazioni che nascono, ma ognuno di noi, io nel mio compito e voi nel vostro, cerchiamo di accostarci alla verità. La verità mi farà libero, come dice San Giovanni. Ecco, questo mi pare che sia la proposta di questa domenica.